attention. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm stoned. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina.
Ciao a tutti amici, bentornati, nuova puntata di Jump and Spike, il podcast che vi porta a conoscere la pallavolo NCAA americana. Come sempre dietro al microfono il sottoscritto Alex Maroldi. Ciao a tutti, bentornati. E come sempre, prima di cominciare, un doveroso ringraziamento a The Cutting Edge Radio, che ospita questa trasmissione insieme a tantissimi altri programmi sullo sport americano. Vi ricordo www.thecuttingedge.it per seguire il loro palinsesto, andare a cercare oltre questo podcast anche tutta quanta l'altra offerta, che è molto 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 ampia. E prima appunto, dai, vi ricordo anche che si potete ascoltarmi su tutte le piattaforme podcast che ci sono all'universo, perché c'è Spreaker, Spotify, l'app di Spreaker appunto, il sito The Cutting Edge come vi ho ricordato prima, e Apple Podcast, Google Podcast, qualsiasi piattaforma insomma che trasmetta il podcast che più vi piace. E quindi niente, se vi va di lasciarmi qualche commento, di scrivermi una mail, lo ricordo sempre, jumpandspike@gmail.com, l'account Twitter, jumpandspike, lo trovate su social network. Non abbiamo ancora Facebook, non ci sono altri social, perché per il momento preferisco rimanere sul buon vecchio Twitter, che secondo me è molto più professionale, molto più facile da seguire, molto meno dispersivo. E quindi a quelli che mi hanno chiesto come mai non ho altri account, sto valutando l'idea di aprire qualcosa su Instagram, però intanto mi va bene così, sono contento così, mi trovo benissimo con Twitter e rimarrò intanto su quella piattaforma. E che dire, abbiamo saltato la settimana scorsa, ho qualche piccolo problema influenzale, niente di grave per fortuna, però ho preferito prendermi un po' di tempo per recuperare al meglio. E sì, sono successe tante cose in queste due settimane, però comunque diciamo che a livello generale le formazioni, i top team sono rimasti agganciati al punto, sono rimasti agganciati alla testa delle loro classifiche. E per proseguire un po' da dove ci eravamo interrotti, avevamo parlato di San Diego le due settimane fa, perché continua il loro momento d'oro. Difatti l'ultima sconfitta per i Tritons è datata 31 gennaio ad opera di Concordia. Da allora solo vittorie per tutto il mese di febbraio, che si è appena concluso, e dopo aver vinto i due scontri di conference con Irwin si appresta a entrare un po' nel vivo della sua stagione, perché questo mese di marzo McCauley e compagni dovranno vedersela nell'ordine con Santa Barbara, UCLA, Penn State e doppia sfida con Hawaii. E a parte la sfida con Italy Lions, saranno praticamente sempre in trasferta. E ovviamente le sfide più delicate saranno quelle contro Santa Barbara di questa settimana e le due contro Hawaii, visto che appunto sono sia rivali all'interno della conference, ma sono anche due delle prime tre squadre del ranking WCA di questa settimana e anche della precedente. Io penso che iniziando con una bella vittoria contro i Gauchos potrebbero, insomma, si potrebbe galvanizzare ulteriormente l'ambiente, e poi la sfida di UCLA, che è il giorno successivo, non è assolutamente fuori dalla portata di questa squadra, insomma, considerando anche un po' l'andamento altalenante dei Bruins in questa stagione. La partita con Penn State, come detto, è in casa e quindi potrebbe essere un vantaggio per i Gauchos, però la trasferta alle Hawaii resta proibitiva, calcolando che al momento l'unico set che hanno perso i Rainbow Warrior in casa è stato quello contro il Nittany Day, che è una squadra giapponese con cui la settimana scorsa hanno giocato un paio di partite che definirei più amichevoli che altro. In quel caso lì hanno perso l'unico set che al momento hanno perso in casa, quindi i Rainbow Warriors sono temibilissimi, ma ci torneremo tra pochissimo. In ogni caso, molto bene San Diego, che al momento appunto può gustarsi la testa della conference aspettando Parapunov e company. Un'altra formazione, rimanendo sempre un po' in ambito Big West, che sta facendo molto bene all'interno di questa conference, è Santa Barbara, che al momento ha perso solo due sfide con BYU e una l'ha persa addirittura al tie break. E Santa Barbara, che hanno nello schiacciatore Randy DeWiz, uno dei loro punti di riferimento in attacco, è californiano, classe 98, è alto 6,6, ci sono circa 198 cm più o meno, spero di non sbagliarmi. Sono da senior e la curiosità è che nelle passate stagioni ha giocato come palleggiatore, quindi un cambio di ruolo che però non l'ha fatto sfigurare, anzi non è nuova la pallavolo americana a questi cambi di ruolo, il libero che diventa alzatore, un palleggio che passa in attacco, è una cosa che loro fanno specialmente da un anno all'altro, si reinventano un po' ed è una cosa che magari a volte fa scoprire nuovi talenti. Ecco, adesso da domani tutti quelli che ascoltano il podcast, tutti i centrali che vorranno fare gli opposti, tutti i palleggiatori che vorranno fare le bande vabbè dai, comunque dai, torniamo a DeWiz, che sta facendo molto bene, appunto ha delle ottime statistiche e ciliegina sulla torta non da poco, ha anche un ottimo servizio, infatti la scorsa stagione è stato il secondo miglior battitore della sua squadra. Sì, in ogni caso Santa Barbara in questa stagione ha un rullino di marcia perfetto tra le mura amiche e, come detto, le uniche due sconfitte in casa sono state con BYU. Al momento è la quarta della sua conference, ma deve ancora giocare tutti i conference game di questo 2020. Guardando un po' gli altri programmi, anche delle altre conference e la sua situazione nel ranking WCA, secondo me questa squadra potrebbe essere un po' l'outsider di questa stagione, una delle outsider vere di questa stagione. Adesso concedetemi un pochino di... fuori tema, dai, faccio un po' di fantavolley NCAA. Allora, il Big West Tournament, cioè il torneo che assegna il titolo di campione della Big West Conference e che dà appunto un posto di diritto alla fase nazionale, quest'anno si giocherà ad Irvine in California. Lo scorso anno è stato alle Hawaii e fu ovviamente un gran bel colpo per Rainbow Warrior, perché hanno battuto in finale la fortissima Long Beach State, che infatti poi in California due settimane dopo si è presa la rivincita vincendo poi il titolo nazionale ai danni degli hawaiani. Perciò, eliminando il fattore casa per Hawaii, potrebbe forse essere la volta buona per una delle altre contendenti della Big West, una delle altre formazioni. Anche perché in ogni caso, secondo me, la perdente del championship della Big West, se fosse Hawaii, lo do per certo al 110%. Invece per le altre lo do con molta probabilità, visto insomma il valore della conference. Appunto, la perdente del championship della Big West avrà il posto assegnato per la fase nazionale da parte del comitato, insomma quei posti che danno le wild card, chiamiamole un po' così, anche se non sarebbe proprio una cosa giusta, ma giusto per darvi l'idea di quello che sto parlando, diciamo che sarebbe molto facile che la perdente del championship della Big West accedesse alla fase nazionale tramite questa wild card. Tutto questo per chiudere un po' il mio ragionamento dicendo che sarà quindi molto facile che vedremo Santa Barbara anche nella fase nazionale, e essendo un po' di gara secca ci metto dentro anche un po' di pressione sulle spalle di questi ragazzi che, non dimentichiamolo, hanno una media di 20-22 anni, insomma anche una squadra come Hawaii lontano da casa può succedere un pochino di tutto e quindi potrebbe essere veramente qualcosa che cambia una storia che al momento sembra essere già scritta. Prima di passare a parlare dell'elefante nella stanza di questa settimana, io con voi darei un rapido sguardo alle classifiche delle conference, cominciando un pochino a guardare appunto dalla Big West di cui ho appena parlato. Come detto, San Diego è in testa, anche perché è l'unica che ha due scontri divisionali rispetto alle altre e li ha vinti tutti e due contro Irwin. Il suo record overall è di 13-3. Seguono appaiate in seconda posizione Hawaii, che ha un miglior record overall, ma deve ancora giocare una partita di conference, ha un 14-0 a Hawaii. Long Beach State ha un 9-1 di record, Santa Barbara appunto, come detto, ha un 12-2. Allora vi spiego anche velocemente perché secondo me Santa Barbara è leggermente meglio di San Diego, guardando un po' in complessivo il valore degli avversari che hanno affrontato fino adesso. Secondo me Santa Barbara ha una marcia in più, nel senso che mi aspetto che un po' per le sfide di conference che deve ancora fare San Diego, le cose si sgonfino. In uno scontro diretto io do quasi per un assoluto vincente Santa Barbara su San Diego, e questo è il motivo per cui secondo me è più outsider rispetto ai Tritons. Chiudono la classifica della Big West la California State University, che però ha un record negativo di 4-10, e ultimo posto, come detto, per Irwin, che ha 0 vittorie e 2 sconfitte contro i Tritons e un 8-7 di record overalls. La Conference Carolinas, che praticamente è una conference di Division 2, diciamo che le migliori secondo me sono le prime due sostanzialmente, poi le altre hanno praticamente quasi tutte un record negativo. Le prime due sono Barton, che al momento guida la conference con un 8-0 sulle altre, un 13-2 di record overall, e la seconda posizione un Mount Olive 7-2 in conference e 12-7 overall. È una conference un po' particolare, appunto, come detto è una conference del sud-est, e diciamo appena sopra la Florida, ci sono appunto tutte università di Division 2. Non sono scarse, però non sono neanche scusate a livello delle altre di Division 1, sono un pelino sotto, dai, diciamola così. Siamo un po' buoni, anche se, come vi ripeto sempre, come vi ho sempre detto e come vi ho detto anche in precedenza, la differenza in realtà poi la fanno veramente i giocatori. Ovvio che in Division 1, se ci possono dare delle full scholarship, cioè delle borse di studio totali agli studenti, sono più appetibili per i giocatori più forti, che quindi prediligono magari un Hawaii piuttosto che un Penn State o un BYU rispetto magari a conference del Division 2. Nella IWA, nella Conference IWA, comandano Penn State e Princeton. Diciamo che poi le altre seguono neanche troppo vicine, perché Penn State ha un 7-0 con un 11-6 di overall, mentre Princeton è seconda con un 7-1 e un 9-5 overall. Allora, George Mason è la terza, che ha un 4-3 ed è l'ultima ad avere un record positivo, almeno per quanto riguarda la classifica di conference. Tutte le altre invece hanno all'interno della conference un record negativo: Harvard, New Jersey Institute of Technology, Charleston, St. Francis, Sacred Heart. Allora, io credo che questa conference qui sia un appannaggio a due tra Penn State e Princeton. E Princeton, che ascoltavo oggi un'intervista a John Sparrow, l'allenatore della nazionale maschile, parlava un po' di Olimpiadi, parlava un po' della formazione e parlava appunto di un centrale, George Hunter, che non ricordo male, il centrale diceva che appunto come nazionale americana sono ben coperti nel ruolo di centrale, molto contento insomma della profondità, come si dice in gergo, del ruolo della sua nazionale, però faceva il nome appunto di Hunter, un centrale di Princeton, dandolo come un papabile futuro giocatore overseas, cioè che avrà un ottimo futuro in Europa nei prossimi anni, al suo anno da senior a Princeton, e faceva proprio i complimenti, diceva che probabilmente non entrerà a far parte della selezione per le Olimpiadi, perché appunto è ancora molto giovane e il ruolo è molto ben coperto e preferisce avere magari qualche giocatore con un po' più di esperienza, però diceva che questo giocatore gli piace un sacco, e effettivamente andandolo un po' a guardare è un bel centrale, molto ben piazzato a muro, però comunque veloce, rapido di braccio, un giocatore sicuramente da tenere d'occhio. Anche qui la conference dell'Independent, cioè le formazioni, le i programmi che non competono per un championship, ma diciamo giocano contro tutte le altre formazioni delle altre conference, senza poi mettere in palio niente, sono proprio indipendenti. Metto sopra Lincoln Memorial la prima e Damon la seconda, sono le uniche due con un record positivo. Lincoln Memorial ha un 12-4, mentre Damon ha un 10-7, tutte le altre insomma sono in negativo. E la Miwa invece vede Lewis al primo posto con un 6-1 e 13-4 di record overall, Linwood 4-2 e 11-6 overall. Metto dentro anche McKendree 4-3 con un 17 overall. Queste sono a mio avviso le squadre che si andranno a giocare un po', ma no dai, ci metto dentro anche se è ben distante, però ha forse giocato poche partite. Metto dentro anche Ohio State, secondo me ha un bel 17 di record e secondo me è una squadra in crescita che può fare molto meglio di come sta facendo, quel 4-2, quel 2-4 scusate di record all'interno della conference, come può essere di molto migliorato. Non mi dispiace come squadra, come ho detto l'allenatore, l'head coach nuovo, in questo momento scusatemi sfugge il nome, l'hanno cambiato all'inizio di questa stagione, hanno anche un sacco di aspettative, magari non in questo ma nei prossimi anni, anche perché vado a memoria, ma nel 2021 dovrebbero ospitare la finale nazionale all'interno del rinnovato, nuovissimo Covelli Center, che è un nuovo palazzetto proprio all'interno del campus di Ohio State, bellissimo, e se andate a cercare su internet qualche foto vedrete come l'hanno preparato, e dovrebbe essere la sede appunto delle finali nazionali maschili del prossimo anno. Chiudo con l'MPSF standing, cioè la conference MPSF, dove c'è BYU che controlla saldamente il tutto con un bel 6-0 di record all'interno della conference e un 16-0 overall, perciò anche qua fino a qua cammino netto per Gardini e Gabi Garcia. Seguono Grand Canyon con un 4-2 all'interno della conference e un 12-5. Grand Canyon che nella settimana che non ci hanno sentiti ha fatto un grande exploit, ha vinto entrambe le partite e vado a memoria anche qui, dovrebbe aver fatto almeno due upset mi sembra, difatti è salita un bel po' all'interno della conference, all'interno scusate, del ranking WCA, al momento è al decimo posto, e purtroppo questa settimana ha avuto un paio di stop contro Concordia che è all'interno della conference e contro UCLA. Grand Canyon comunque è al secondo posto della conference, però la vedo molto 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 difficile, se non impossibile, che possa impensierire BYU anche in caso di gara secca. Vedo insomma i Cougars molto molto avvantaggiati per questa conference. Pepperdine 3-2 con un 6-6, UCLA, Stanford, Concordia, Irwin e chiude USC che sta facendo una stagione dove ogni volta che vince una partita è un evento, difatti è 1-5 in conference e 3-13 overall. Ok, questo per parlarvi un po' dell'andamento della conference e delle varie conference, visto che comunque siamo praticamente siamo a metà stagione e quindi le cose sono abbastanza delineate, era giusto fare almeno una veloce panoramica perdendoci un po' di tempo, anche perché è inutile girarci intorno ragazzi. La doppia sfida di questa settimana tra BYU e Hawaii allo Stan Sheriff Center di Honolulu sono le due portate principali probabilmente di questa stagione, perché tutti, compreso il sottoscritto, pensano che questo possa essere l'anticipo di finale nazionale tra queste due squadre che sono le più forti di questa stagione. Quello che mi aspetto ovviamente è un palazzetto strapieno all'inverosimile, con un tifo da paura per gli hawaiani. Mi ricordo appunto la passata stagione, la Senior Night contro Santa Barbara, che è stata l'unica, il primo set che hanno perso gli hawaiani in tutta la stagione, era stata una sfilza di 21 risultati positivi per 3-0 e il primo set che hanno perso l'hanno perso appunto purtroppo contro Santa Barbara in casa, però c'erano 11.000 persone all'interno del palazzetto a fare un tifo incredibile. E se, come sapete, io metto sempre un po' di accento sul fatto che le partite di NCAA, almeno diciamo queste qua di cartello, sono molto belle, anche la cornice di pubblico che si va a creare, in questo caso lo metto un po' come un contro, nel senso, la cornice sarà spettacolare e sarà bellissimo vedere queste due squadre davanti a questo pubblico meraviglioso. Già BYU, quando ha giocato questa settimana contro Stanford, ha fatto il tutto esaurito all'interno della, dello stadio di, del suo stadio, e scusate, il suo palazzetto, pardon, e è anche la foto della settimana del volley NCAA maschile, questo, perciò cornice di pubblico fantastica. Lo metto come contro perché probabilmente questo farà perdere un po' di spettacolo la partita, nel senso che, come vi dicevo prima, questi ragazzi di 22 anni che giocano davanti a 10-11 mila persone, per quanto puoi avercene, puoi essere fortissimo, insomma un po' di braccino, un po' di di risentimento ce l'hai anche tu, penso che ce l'avremo tutti, a maggior ragione loro, a meno che non sei un professionista che ha giocato finale di scudetto e finale di Champions e Coppe del Mondo, Olimpiadi, questo non è il loro caso, e quindi dico, la partita potrebbe perdere qualcosa di spettacolarità appunto per questa grande pressione, sia da una parte che dall'altra, perché sono convinto che anche Hawaii magari va dentro un po' timorosa, pur essendo abituata a questo genere di pubblico. Dicevo che sì, a livello statistico queste due squadre sono veramente molto vicine. Ora, gli americani gli piace un sacco fare un sacco di statistiche, tipo gli attacchi vincenti per set, e guardando un po' la lista delle due squadre e i primi quattro posti ci sono Parapunov con 4.35 attacchi vincenti per set, e segue l'opposto di BYU che è Fernandez con 3.96, e poi ci sono le due bande, la banda di Hawaii, Cowell con un 3.84 e Davide Gardini con un 3.64. ecco, solo questi quattro attaccanti secondo me valgono il prezzo del biglietto, e diciamo che per quanto riguarda appunto le statistiche sono tutti quanti lì in abbastanza un fazzoletto, perché poi le altre bande, Galloway, Asperger, poi ci sono i centrali, Gasman, Ferreira, Voss, sono di molto staccati, diciamo che loro sono i fiori all'occhiello per questa statistica all'interno delle squadre. E come detto, Parapunov è un bombardiere razza pura, e che però non ha nulla da invidiare da Fernandez e viceversa, nel senso che sono entrambi due ottimi opposti. Quello che mi lascia un po' stupito, sempre riguardando un po' le statistiche, è gli ace per set, che qui viene saldamente comandata la classifica delle due formazioni, insomma sono loro due, e da Gabby Garcia Fernandez, che è un 0.85 di ace per set, come vi dicevo due settimane fa. È incredibile come questo giocatore riesca ad avere un numero di ace maggiore al numero degli errori che fa in battuta, e questa è una statistica che è veramente apprezzabile. La cosa che bilancia un po' lo scontro è che a seguire poi ci sono praticamente tutta la formazione di Hawaii, con Cowell, Gasman, Parapunov, Handler, eccetera eccetera, sono che lo seguono, e il diciamo, per trovare Gardini bisogna, che è a 0.25 ace per set, bisogna passare tutta la formazione di Hawaii, che quindi magari ha non ha uno specialista puro nel fondamentale del servizio, però comunque si difende molto bene con tutto l'organico che batte in maniera migliore per quanto riguarda le statistiche di BYU. Altra statistica che possiamo guardare è quella dei muri, dove anche qua c'è un po' di, anzi c'è molta alternanza. C'è O'Braden, il centrale di BYU, che ha 1.38 muri per set, con Gasman mi era piaciuto un sacco l'anno scorso nella cavalcata di Hawaii, che era arrivata fino alla finale, un centralone super fisico, forse non altissimo, però veramente molto molto fisicato, con un bel piazzamento a muro e anche in fase di attacco fa sicuramente il suo, però diciamo appunto tra i due fondamentali quello del muro era quello che mi ha stupito di più. Segue l'altro centrale di BYU, Ferreira, anche qui un altro bel Marcantonio, ben piazzato, con 1,28 muri a set. Bisogna scendere un po' per trovare i nostri... Garcia Fernandez è 1,6, Gardini è sotto l'1 a 0,89, comunque sono messi molto bene. Faccio fatica a dire chi è meglio come squadra in questo fondamentale del muro, anche se le statistiche dicono diversamente, a me piace di più Hawaii per la metodologia, per l'impostazione dei suoi centrali e appunto perché Gassman l'anno scorso e anche quest'anno mi è piaciuto particolarmente. Chiudo con l'ultima statistica, che sono le difese per set, e qui devo dire che sono piacevolmente sorpreso, nel senso che comanda la fila Worsley, il libero di Hawaii, a seguire però con Worsley con 2,17, a seguire Gardini con un 2 secco, e è il miglior difensore per quanto riguarda difese per set per BYU. Dopo di lui a 1,74 c'è Stanley. Questo appunto, come dire, sono molto contento perché è veramente, Gardini è veramente molto bravo, sicuramente anche insomma in ottica un po' come si dice, mi sfugge il nome, patriottistica, oh, ce l'ho fatta, grazie, in ottica un po' patriottistica avere un bel difensore sicuramente è qualcosa di buono per noi, e appunto sono due liberi, quelli Worsley e Stanley, quello di BYU e quello di Hawaii, che secondo me sono i migliori della nazione, tra i migliori della nazione diciamo, e il fatto che Gardini sia lì in mezzo tra i due bene mi fa ben sperare e per il futuro, dai. Chiudiamo questa analisi, faccio un po' di digressione, cerco di indovinare un po' l'andamento della partita. Allora, io credo che non serva una estrema aggressività al servizio, nel senso battere in maniera efficace, limitare il gioco su palla perfetta o come lo chiamano gli americani in system, aiuta sicuramente il proprio muro. Però ci sono degli attaccanti sia da una parte che dall'altra di un tale livello che diciamo non può fare la differenza. Aggiungo, come vi ho detto prima, i due tra i migliori liberi della nazione da entrambe le parti del campo, perciò limare a mio avviso qualche errore al servizio può comunque trasformarsi in difesa in più, e quindi fase di rigiocata break con poter sfruttare i propri attaccanti, da una parte Cowell e Parapunov, dall'altra Gardini con Garcia Fernandez, e diciamo che limando gli errori si può fare la differenza in questa serie di partite che si gioca sempre di più sui dettagli. Allora la prima partita sarà giovedì, perciò questa sera, anzi scusate, adesso negli Stati Uniti saranno giovedì alle 7 del pomeriggio, ora delle Hawaii, che significa che da noi saranno il venerdì 6 alle 6 di mattina, mentre la gara successiva, che è quella di venerdì alle ore 7 a orario Hawaii, 7 pomeriggio, da noi si vedrà alle 6 della mattina di sabato 7. Verranno trasmesse, non ho ancora capito se verranno trasmesse in chiaro o verranno trasmesse diciamo on demand sul portale della Big West, che vi pubblicherò il link dal mio account Twitter se volete seguirle, insomma dai 6 della mattina di sabato. Io sarò sveglio, anche perché mio figlio si sveglia molto prima, perciò sarò sicuramente in piedi a guardarlo. Se devo fare una piccola digressione, faccio proprio un po' di conti della serva e do un paio di pronostici. Allora, secondo me la partita di giovedì sarà a mio avviso meno spettacolare, anche perché BYU la trasferta la trasferta alle Hawaii la soffrono tutti, tutte le formazioni vanno a giocare a Hawaii, soffrono la trasferta, vuoi il palazzetto, vuoi la trasferta, vuoi che, non so, cioè arrivi alle Hawaii, probabilmente appena metti il piede giù dall'aereo ti si raddoppiano i globuli rossi, ti parte qualche embolo e quindi probabilmente parte qualcosa. E comunque la partita del giovedì a mio avviso sarà un po' meno spettacolare, credo, e molto probabilmente appannaggio quasi totalmente di Rainbow Warrior. Se devo fare una previsione, dico venerdì Rainbow Warrior e giovedì invece con un giorno in più di acclimatamento, potrebbe essere la buona occasione per BYU di vincere la partita fuori casa contro una squadra tostissima come sono i Rainbow Warrior. Però la vedo abbastanza difficile, sarebbe a mio avviso una sorpresa in entrambi i casi, cioè se BYU si porta a casa una delle due gare ha fatto centro al 110%. Questo perché sono in trasferta, se la giocassero in casa, direi, se giocassero in casa di BYU, forse penderei più l'ago della bilancia verso i Cougars. In questo caso però in entrambe le formazioni, entrambe le partite vedo avvantaggiati i Rainbow Warrior, non tanto per la caratura tecnica, e anche perché lì invece secondo me BYU è un po' più squadra, è un po' meglio di Hawaii, ma proprio per il discorso trasferta, per il discorso cambiamento e poi, come dicevo all'inizio, per il discorso Stan Sheriff Center, che sarà bombato di gente a mio avviso, coronavirus permettendo, scusate se mi permetto, perché adesso anche lì non si sa mai, però penso che ci sarà veramente tanto 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 pubblico sugli spalti. Faccio velocemente quello che faccio sempre, nel senso che vi parlo delle partite. Allora, comincio da quella di questa sera quando registro, di mercoledì 4 marzo, Ball State contro Ohio State. Ma detto prima, mi fido di Ohio State, la mia preferenza va a loro, dai. Giovedì 5 marzo c'è California State University contro UCLA, è un buon momento per cercare di salire la china per UCLA e quindi del mio favore del pronostico va a loro. E poi, come detto prima, non lo dico neanche, BYU contro Hawaii, cercate, se non la seguite in diretta, quantomeno di recuperarla da qualche parte, anche su YouTube, buttateci un occhio perché secondo me sarà spettacolare. Ovviamente, come detto prima, quella del giovedì appannaggia Hawaii quasi quasi sicuramente, non dico 3-0, ma secondo me più di 3-1 è difficile che finisca per Hawaii. Giovedì, le partite di giovedì, vi segnalo questa San Diego contro Santa Barbara, come detto prima una sfida che potrebbe essere interessante per queste due formazioni, vuoi per la conference, vuoi per il ranking, comunque si gioca a Santa Barbara, perciò i Tritons dovranno far vedere qualcosina in più. Anche qui venerdì c'è New Jersey Institute of Technology contro Princeton, il mio favore del pronostico a Princeton, e Lewis contro Stanford, sono entrambe, no, dico Lewis perché Stanford purtroppo già questa settimana contro BYU ha preso una bella slassata e è in un momento un po' discendente della sua parabola di forma. Sabato San Diego contro UCLA, qui dico San Diego favorita. UC Irwin contro Grand Canyon, anche questa è una partita che potrebbe essere divertente e dico Grand Canyon. Lewis contro Stanford, ritorno della partita precedente, rimango sempre con Lewis. E chiudo con la partita di domenica 8 marzo, che è quella tra Penn State e Ohio State. In questo caso, nonostante insomma Ohio State giochi in casa, secondo me Penn State la spunterà abbastanza facilmente, dai. Ok, abbiamo sforato ebbene la mezz'ora, però dai, c'era di che parlare, appunto questa sfida tra BYU e Hawaii, ne parleremo ancora la settimana prossima, poi non vi romperò più le scatole, almeno fino alla finale nazionale, visto che abbiamo una scorpacciata di ben due partite. Come sempre vi ricordo la mia mail prima di salutarvi, jumpandspike@gmail.com, l'account Twitter jumpandspike. Se avete voglia di iscrivermi, sentitevi liberi, fatelo, non vedo l'ora, insomma, di ricevere le vostre mail, rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. E come sempre vi ringrazio per l'ascolto. E mi dimenticavo, perché qualcuno me l'ha chiesto, vi rispondo subito. So benissimo che è cominciato il campionato di beach volley femminile, non vivo fuori dal mondo, purtroppo non lo riesco a seguire come vorrei e quindi non ne tratterò approfonditamente. Se qualcuno ha piacere di avere qualche informazione in più, di conoscere qualcosa, scrivetemi pure una mail e avrò piacere a rispondervi lì. Se siete in tanti che me lo chiedete, magari mi staccherò un pochino dal maschile e andrò a seguire quello che è la pallavolo femminile. Non è che non lo seguo perché non sia importante, non lo seguo perché purtroppo di beach volley non sono ferratissimo, e se c'è qualcuno che invece ne sa molto più di me, ben venga, fatemelo sapere, che lo invitiamo volentieri a fare due chiacchiere di beach volley femminile. So che le regole sono leggermente diverse rispetto a quelli che sono un po' i nostri campionati, anche perché ci sono delle formazioni composte da 5 coppie che poi si scontrano. Vabbè, comunque, insomma, se avete voglia scrivetemi e ne parliamo, e se mi fate qualche domanda, appunto, vi risponderò. E era per dirvi che non sono fuori dal mondo, nel senso che lo so che è cominciato, se qualcuno interessa fatemelo sapere e sarò ben lieto, appunto, di parlarne. Detto questo, io vi ringrazio tutti, vi saluto, vi auguro una buona settimana, ci sentiamo la prossima settimana, buon volley a tutti, ciao!
The Super Smash. Boom. Here comes the boom. Here comes the boom. Here comes the boom. Boom. Boom.